Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarno alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Il miracolo compiuto da Gesù era stato impressionante, perché migliaia di persone avevano mangiato il pane e il pesce e si erano saziati. Solo che questi uomini, avendo trovato soddisfazione perché lo stomaco non chiedeva più, era silenzioso, si erano acquietati e non si erano posti la domanda su Gesù: questo uomo che fa queste cose, com'è possibile che sia uno di noi e non significhi e non ci sia un perché? Essi però non si pongono a questa domanda, ma potremmo dire sono come assorbiti, perché talora l'uomo si riduce a transito di cibo, potremmo dire si riduce a tubo digerente. Ma allora non è più un uomo, perché ogni essere vivente si acquieta quando ha ricevuto il cibo. Gesù desiderava provocare in loro la domanda umana su ciò che era accaduto. Gesù voleva che questi uomini cercassero di riflettere su ciò che era già accaduto. E ciò che era accaduto doveva risvegliare in loro quel sentimento che accompagna ogni esistenza dell'uomo, non solo in quel determinato momento, ma come affezione alla vita, come desiderio della vita. Perché arrivati a una certa età, verso la maturità, la persona si pone la domanda come questo suo tempo, che è limitato, lentamente se ne va. Sotto un certo punto di vista l'esistenza umana diventa come un'agonia continuata, una battaglia non vincibile contro la morte. E questo desiderio di vita che l'uomo ha in se stesso, talora lo provo un pochettino nel generare un figlio. E anche quando nasce il figlio del figlio. Per cui c'è come, potremmo dire, una gioia nel vedere che quella che è la tua carne, che sono i tuoi figli, e poi i figli dei tuoi figli, dà come il senso di una continuità nel tempo del filo della tua vita. E questo dà un senso di gioia, naturalmente. Oppure un senso di gioia si prova anche quando le persone parlano di te, dicono di te, si ricordano di te, per cui c'è come, potremmo dire, un sopravvivere di te e delle tue azioni nella memoria degli altri. Ricordate il motivo che ha dato origine ai sepolcri del Foscolo sull'importanza della cura dei defunti, come risvegli e richiamo ad egregie cose, l'anima accendono, l'onde dei forti. Però indubbiamente sia l'uno che l'altro sono due risposte, se non si trova di meglio. Però sta di fatto che l'uomo sa che in se stesso non esiste la capacità e la potenzialità di superare la morte. A meno che non ci sia qualcun altro in cui si riversi la tua esistenza e quest'altro sia unito a te così che il tuo esistere non sia più un esistere singolo, isolato, ma sia un vivere assieme a qualcun altro. In fondo, quando si ama una persona, uno ha l'esperienza non solo della vivacità presente dell'esistenza, ma c'è anche una promessa del futuro buono. In fondo, amare una persona significa dirgli: tu non morirai. È a questa domanda che Gesù cerca di dare la risposta. Se tu uomo, o voi uomini, volete che la vostra esistenza continui ad essere un'esistenza che prosegue oltre la linea della morte, l'unico modo è di unire la vostra esistenza a quella di Dio. E Gesù dice di sé: io sono colui che Dio ha mandato affinché la vostra esistenza non finisca. Per cui la vita eterna di cui parla Gesù non è la vita degli angeli e dei santi chissà dove, ma la vita che comincia adesso, dove l'esistere e nel compiere la volontà di Dio significa già avere stabilito un rapporto di unità con un tu, con una realtà indistruttibile. Di fronte alla domanda: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Notate, ed è una domanda fondamentale. Gesù risponde: questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato, accogliere, stabilire un rapporto vitale di accoglienza, di amore con la persona di Gesù Cristo. Accogliere la realtà di Gesù Cristo è la risposta alla domanda della immortalità dell'uomo, del bisogno che l'uomo ha di non morire, del bisogno che l'uomo ha di proseguire il corso della propria esistenza non in un modo perché sia, ma in un di più, in modo tale che l'orizzonte umano si apra nell'infinito di Dio. Notate come Gesù insiste, perché è questo il motivo per cui è venuto in questo mondo, affinché gli uomini accolgano la modalità che Dio ha inventato per stabilire un rapporto di convivenza con gli uomini, di simbiosi fondamentale di vita insieme con l'uomo. E questa vita dell'uomo assieme a Gesù Cristo diventa ciò che vince la morte. Guardate, questo discorso non è che ci sia abituale, familiare, ma lo stesso problema non c'è abituale e familiare, perché è un problema di cui non abbiamo nelle nostre mani la soluzione. Ed è per questo che ci fa paura. Talora, addirittura, veniamo consigliati di non pensarci. Quindi, continuamente dice, è inutile porsi dei problemi dei quali non conosci o non è nelle tue mani la soluzione. Però ragionare così significa ragionare partendo dal presupposto che l'uomo sia Dio e possa far tutto. E invece l'esistenza umana è un'esistenza che ha la sua origine in un altro. E lo scopo dell'esistenza dell'uomo deve avere un orizzonte più grande dell'esistenza umana. Questo discorso di Gesù è molto importante perché ci dà la definizione dell'esistenza cristiana. L'esistenza cristiana non si misura in base alle virtù che hai acquistato, in base ai sacrifici che hai fatto, ma in base alla capacità di accogliere la tua esistenza nella compagnia con un altro, dove la perfezione della persona è l'unità di amore con un altro. E quest'altro, che è garante, è Gesù Cristo. Ecco che il Vangelo arriva a rispondere a quelle domande fondamentali dell'uomo che permettono all'uomo di vivere realmente un'esistenza umana. Perché non si può vivere con intelligenza e amore e libertà sapendo che da un giorno all'altro tutto finisce e non ci rimane niente. Capite il punto? Sarebbe una contraddizione all'interno della libertà della persona e dell'intelligenza il venir meno di una meta e di uno scopo. Gesù viene e dice, quella domanda che è iscritta in te ha una soluzione. E ti dico anche come si fa. E come si fa è accogliere colui che il Signore ha mandato. Questo è molto importante averle presente, perché indica anche lo scopo fondamentale per cui noi ci troviamo qui a messa, di ascoltare e ravvivare la sua parola e avere l'incontro con lui nel sacramento, capite? Dove l'incontro col sacramento, materialmente siamo noi che andiamo a ricevere, ma realmente la realtà più grande è lui che opera una incorporazione nel suo corpo, assimila noi stessi, accoglie noi stessi nella realtà della sua persona. E questo noi dobbiamo chiederlo al Signore affinché riusciamo a capire ciò che ci accade. E riuscendo a capire ciò che accade si fa luce sulla nostra origine, sul nostro presente e sullo scopo della nostra esistenza. E la luce sul presente che viene dal Signore è indistruttibile, ha la stessa consistenza del nostro Dio.